brano che analizzeremo oggi della lettera di Pietro è un brano con tantissime citazioni di salmi. Tra tutti questi ne ho scelto uno, che è il Salmo 34, per la nostra preghiera iniziale, perché Pietro ci invita proprio a gustare e vedere come buono il Signore. Ci dirà Pietro al capitolo 2 che dobbiamo essere capaci di gustare e vedere come buono il Signore. E poiché il brano di oggi ci parlerà della bellezza, della dolcezza della vita cristiana, benediciamo il Signore con il Salmo 34, cantando: gustate, vedete come buono il Signore. Ripetiamo insieme:
gustate, vedete come buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Gustate, vedete come buono il Signore.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate, vedete come buono il Signore.
Gustate, vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gustate, vedete come buono il Signore.
Piccola nota tecnica. Le dispense che sono qui stanno scemando, anche se ho fatte altre copie, per cui se qualcuno le ha solo dimenticate, poi gentilmente le rimetta lì, perché tanto una copia ce l'ha a casa, altrimenti quelli che vengono per la prima volta e vedo qualche viso nuovo anche oggi non li trovano e poi io non so come fare a darglieli. Grazie. Allora facciamo il sunto delle puntate precedenti, anche per gli amici che si mettessero solo oggi in ascolto. Abbiamo detto che la prima lettera di Pietro non è una lettera e non è di Pietro, cioè non è una lettera perché probabilmente è un'omelia forse fatta la notte di Pasqua, con una caratterizzazione battesimale, che però diventa poi una lettera pastorale inviata alla comunità dell'Asia Minore, non da Pietro che probabilmente è morto da una 30-40 anni, ma da un suo discepolo, da qualcuno che ne raccoglie l'eredità spirituale e che vuole mettere l'insegnamento apostolico sotto il marchio di fabbrica, doc, del grande Pietro, in un momento in cui la Chiesa vive la più grande crisi della sua storia. Crisi, dicevamo, epocale, perché il Signore ha fregato la sua comunità, aveva detto che veniva in quella generazione, invece non è venuto, questa era perlomeno la comprensione che la prima Chiesa aveva avuto di se stessa. Secondo, l'ebraismo, nonostante tutte le profezie dell'Antico Testamento, in maggioranza aveva rifiutato Gesù come Messia, e questo era scandaloso per quei pochi ebrei che lo avevano accettato e anche per gli etnocristiani, cioè per i cristiani provenienti dal paganesimo, che non si spiegavano il perché di questo rifiuto. Terzo, perché era scomparsa la prima generazione apostolica, ormai i testimoni oculari erano quasi tutti morti, e quando si voleva sapere qualche cosa di autorevole detto dal Signore, si doveva ricorrere a una seconda mano, a discepoli dei vecchi apostoli. E forse tra coloro che adesso primeggiavano in comunità c'erano delle persone che non lo facevano più con la dedizione meravigliosa dei primi apostoli, ma per carrierismo, quando non addirittura per prestigio o addirittura per denaro. E infine questa prima comunità viveva la condanna più grave, che poteva avere allora un gruppo di persone da parte della cultura circostante, che era la condanna di ateismo. Non accettando gli dei tradizionali e il culto dell'imperatore, i cristiani venivano considerati atei, cioè senza divinità, e per di più la loro religione era stata etichettata da Svetonio come superstizio nova et malefica, cioè come una superstizione tremenda, malefica, addirittura accusata di cannibalismo, di riti antropofagici e cose analoghe. A questa comunità scrive quello che noi chiameremo Pietro, ma che probabilmente è un suo discepolo, definendo la comunità di eletti, di predestinati. Sono dei predestinati da sempre dalla misericordia di Dio. È una predestinazione che non è alla vita eterna, perché la predestinazione alla vita eterna è per tutti, e quindi dicevamo qui sbaglia Lutero, qui sbaglia Agostino, qui sbaglia Calvino, ma c'è una predestinazione alla fede, che essenzialmente alla fede esplicita, che essenzialmente è una predestinazione, dicevamo, alla missione, perché siamo chiamati per chiamare, siamo convocati per convocare, riceviamo l'annuncio per trasferire a nostra volta l'annuncio. Ma siamo anche dei pellegrini, parepidemoi. Questa dimensione del pellegrinaggio è una dimensione molto forte nella lettera petrina. Cioè il cristianesimo è un pellegrinaggio. C'è una sottolineatura della nostra condizione esistenziale di frammentarietà, di solitudine, di povertà. Questo significa essere pellegrini, non identificarci con nessuna cultura, anzi cercare sempre di deculturizzare il cristianesimo per inculturizzarlo nella mentalità, nel pensiero dei nostri editori. Significa non identificarci mai con nessun progetto politico mondano, significa vivere una vita di frammentarietà, di povertà, di mezzi semplici, perché noi non siamo catalcoi, cioè quelli che vivono nelle case, ma siamo paroicoi, siamo parroci, cioè i nomadi, gli zingari, quelli che hanno la tenda provvisoria presso le case, paraoichia. E dopo aver finito con queste considerazioni, siamo passati nel secondo incontro a capire che la nostra fede è fondata sulla Trinità. E avevamo meditato la volta scorsa su questo grande movimento trinitario, che ci parlava di Dio Padre il rigeneratore, cioè colui che ci fa nascere a una nuova vita, con un chiaro riferimento battesimale. E avevamo visto che il segno del battesimo è la morte. Il cristiano è colui che muore alla mentalità mondana, alla mentalità corrente dell'egoismo, dell'accentramento, dell'accaparramento, del possedere, per entrare invece nella logica del dono, dello svuotarsi, del farsi piccolo, del scegliere l'ultimo posto. Poi abbiamo visto il figlio e abbiamo analizzato la centralità della risurrezione di Cristo come fondamento della nostra fede e come fondamento della nostra speranza. E il grande tema della riflessione della volta scorsa era stato questo della speranza. Speranza che non è, come per il mondo greco, un qualche cosa, o latino, un qualche cosa che non si sa se si realizza, addirittura bollato dai grandi filosofi del mondo greco-latino come ricerca di un'illusione, ma è qualcosa di profondamente reale. Speranza che è la nostra vocazione, speranza che è Cristo, speranza che è Cristo risorto. La risurrezione è il fondamento della nostra speranza. Atti 23,6 diranno: la nostra speranza è la risurrezione dei morti. I credenti sono quelli che sanno che la vittoria definitiva di Gesù sul male, sulla malattia, sull'angoscia, sul peccato, sulla morte, avvenuta nella sua crocifissione e risurrezione, è una vittoria per tutti. E che quindi tutti noi, come dice Pietro, abbiamo una speranza che non marcisce, una speranza sicura che ci attende nei cieli. Questa speranza che ci attende nei cieli, che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, diventa speranza non solo per noi, ma per tutti gli uomini, e vedremo poi che Pietro ci dirà che tutti sono chiamati a questa speranza, è speranza di tutta la creazione, che partecipa della redenzione e della resurrezione definitiva, ed è speranza che ci porta ad una gioia sempre, anche nella sofferenza, anche nella prova. E ancora poi ci eravamo emozionati per quel versetto bellissimo del versetto 8, in cui con due preposizioni relative simmetriche Pietro ci dice: voi Gesù Cristo senza averlo visto lo amate e ora in lui senza vederlo credete. È bellissima questa cosa. Noi siamo coloro che identificano la fede con l'amore in Cristo. Noi siamo coloro che senza averlo visto lo amano, e senza averlo visto credono in lui. C'è questa identità tra fede e amore. La fede non è un'ideologia, la fede è innamorarsi di Cristo. E avevamo poi visto il terzo movimento, lo Spirito Santo, che ha agito prima nell'Antico Testamento, nei profeti, che hanno prefigurato la passione e morte e risurrezione di Cristo, e agisce tuttora nei nuovi profeti, che sono gli attuali evangelizzatori, coloro che ora annunciano il messaggio cristiano e che a noi portano la parola del Signore. Siamo quindi al capitolo 1, versetto 13, leggiamo dal versetto 13 al versetto 21 questa grande parenesi, questa grande esortazione, che è la chiamata alla santità. Tutto quello, il tema, diciamo, un po' della chiacchierata di oggi, che ci porterà fino al capitolo 2, versetto 10, è proprio quello di questa vita santa alla quale noi siamo chiamati. Leggo una traduzione più vicina al testo greco, però dico sempre anche le vostre vanno bene, poi ci fermeremo su alcuni punti. Perciò, cinti i fianchi della vostra mente e vivendo in sobrietà, sperate completamente nella grazia che vi sarà data nell'Apocalisse di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non uniformatevi più alle passioni di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma in conformità col Santo che vi chiamò, diventate santi anche voi in tutto il vostro comportamento, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi personali giudica secondo l'operato di ciascuno, comportatevi con timore nel tempo del vostro passaggio sulla terra. Vedete, torna di nuovo l'idea del passaggio, del pellegrinaggio. Consapevoli che non foste riscattati dalla vostra vita insulsa, ereditata dai padri a prezzo di cose effimere come l'argento e l'oro, ma col sangue prezioso di Cristo, sacrificato come un agnello puro e senza macchia, conosciuto prima della fondazione del mondo, ma rivelatesi alla fine dei tempi per voi che in forza di lui siete fedeli a Dio che lo risuscitò dai morti e lo glorificherò, così che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Poiché avete purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi come fratelli, senza ipocrisia, amatevi intensamente gli uni gli altri con cuore puro. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, dalla parola di Dio viva ed eterna, poiché ogni mortale è come l'erba e tutta la sua gloria come fiore di campo. L'erba inaridisce, il fiore reclina, ma la parola del Signore rimane per sempre. E questa è la parola che vi è stata annunciata col Vangelo. Allora c'è questo grande solenne inizio, che è una chiamata, una parenesi, una esortazione alla santità. Allora, che cos'è la santità per l'ebraismo? La santità, la kedoshah, che è propria di Dio, non significa essere molto buoni, no, significa essere messi da parte, essere messi da parte. Il santo è colui che è messo da parte, è l'altro, è l'alterità, è l'alterità, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista morale. Insisto su questo, perché i santi non erano quelli col collo storto e a mezzo metro da terra, su una nuvoletta, ma erano delle persone la cui vita è stata sicuramente altra, è stata sicuramente una vita differente, una vita diversa, una vita alternativa. Io ho intitolato quest'anno il corso, nel sottotitolo ho messo una vita alternativa. Essere santi significa avere una vita alternativa. Allora noi dobbiamo avere un po' chiara questa idea, perché molto spesso i cristiani non sono mica tanto alternativi, Non sono mica tanto altri dal mondo. Noi invece dovremmo essere riconosciuti perché siamo diversi, perché siamo differenti, perché siamo altri. Il santo è colui che viene riconosciuto perché è altro dalla mentalità corrente. Questa alterità, questa differenza cristiana si enuclea sicuramente in aspetti visibili. Il cristiano è colui in un mondo che in un mondo egoista e accentratore è colui che invece ama, ama fino al dono totale di sé, è profondamente altro. In un mondo in cui si cerca con arrivismo di arrivare ad ogni potere, il cristiano è colui che serve, che si fa servo, che si fa schiavo, che si fa l'ultimo. In un mondo in cui nessuno fa niente per niente, il cristiano è colui che ha come concetto base la gratuità, il fare per non avere contraccambio, ma per puro amore. In un mondo in cui sempre più sta evidenziandosi la vecchia logica dell'occhio per occhio, dente per dente, quando non addirittura quella della vendetta di Lamech, 70 volte l'offesa, vi ricordate in Genesi 4, il cristiano è colui che perdona sempre, che porge l'altra guancia, che se gli rubano il mantello corre dietro al ladro per dargli anche la tunica, è colui che perdona addirittura i nemici sempre. Il cristiano è colui che in un mondo violento, che imprime le sue ideologie con la forza dei cannoni, con l'arroganza delle imposizioni, è invece l'assolutamente mite, il non violento. Il cristiano è in un mondo in cui tutti cercano di avere posti sicuri, sicurezze, lui invece è colui che è straniero e pellegrino, che è nomade di Dio sulla terra, che è distaccato da tutto, che è pronto sempre ad abbandonare tutto, che vive nella povertà. Il cristiano è colui che in un mondo di tristezza, di disperazione, che cerca le sue alienazioni spesso nei paradisi artificiali della droga, della musica assordante, del rumore, è l'uomo della speranza e quindi dell'ottimismo. In un mondo triste e angosciato, il cristiano è l'uomo della gioia sempre, anche nella tribolazione, anche nella malattia, anche nella morte. Vedete la diversità cristiana? Allora, quando andiamo a confessarci, non facciamo un solito elenco della spesa, delle cose così, che più o meno possiamo aver fatto o non aver fatto. Chiediamoci davvero, leggiamo la nostra vita alla luce di questa paradigma che ci viene dato dalla lettera di Pietro. Gli altri mi hanno colto come un santo, cioè come uno diverso. Sono riuscito ad essere diverso. Hanno colto la mia diversità, perché io sono un altro rispetto a quello che ero prima, magari, ecco la conversione, ma anche rispetto alla mentalità corrente. I cristiani sono quelli altri. Qualcuno mi diceva che domani sera, non mi ricordo mai detto al MEI, che però non so dove sia, dov'è, dice anche la via.
In Corso Matteotti
11. Corso Matteotti 11 c'è un incontro, c'è anche Enzo Bianchi?
No.
C'è un incontro di riflessione sul libro ultimo che aveva scritto Enzo Bianchi, La differenza cristiana. La differenza cristiana, vedete, è una tematica che ricorre in quelli che ricercano la scrittura con cuore sincero. Gli altri ci colgono diversi. E notate bene, questa chiamata alla santità, alla kedoshà, alla diversità, non è una chiamata solo per i preti e per le suore, è una chiamata per tutti. Qui Pietro, o chi per lui, non sta dicendo sto parlando solo ai presbiteri e agli apostoli, sto parlando, no, sta dicendo voi tutti che siete stati battezzati, siete chiamati ad essere santi come Dio è santo. In conformità al santo che vi chiamò, diventate santi anche voi in tutto il vostro comportamento. A tutti, sposati e celibi, Gesù rivolge l'invito, seguimi. A tutti, sposati e celibi, Gesù comanda nel Vangelo di domenica scorsa, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso, con buona pace di Paolo che in prima Corinti 7 aveva detto che gli sposati amano con cuore diviso. E se hanno il cuore diviso fanno male, perché devono amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente il Signore. A questo sono stati chiamati. Per tutti vale il discorso della montagna che proclama beati, cioè pieni della felicità di Dio, i poveri, gli afflitti, i miti, gli affamati, gli assetati di giustizia, gli operatori di pace, i perseguitati per causa della giustizia e per il nome di Gesù. Per tutti, lo abbiamo analizzato due domeniche fa nel Vangelo, vale l'imperativo, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. E ci sarà una povertà dei religiosi e ci sarà una povertà dei padri di famiglia, ma tutti siamo chiamati a questa condivisione. Non esiste una dimensione diversa nel cristianesimo. A tutti Gesù dà la missione: andate, ammaestrate tutte le nazioni. A tutti Gesù ricorda: pregate sempre senza stancarvi. I consigli evangelici, dicevano tutti i padri, non sono solo dei religiosi, sono anche degli sposati. Anche gli sposati sono chiamati alla povertà, all'obbedienza reciproca, alla castità nel matrimonio. Ed è significativo che le prime due colonne della Chiesa siano stati un celibe Paolo e proprio il nostro Pietro, che noi sappiamo era sposato. Ecco, occorre più che mai oggi che soprattutto noi cristiani laici, sposati, ci riappropriamo di questa chiamata della parola di Dio che ci invita alla santità. Stimolati dal concilio ecumenico che ci aveva detto nella Lumen Gentium al numero 40, tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla santità. I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, si aiutano a vicenda per raggiungere la santità. E la Gaudium et Spes al numero 48 dice che i coniugi cristiani tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione. Vedete quindi come davvero dobbiamo riprendere in mano questa nostra chiamata. Essere battezzati significa essere chiamati alla santità, ad una vita altra, ad una vita differente, ad una vita alternativa. Quando scrissi il mio libro sulla famiglia, che fu la prima cosa che fece quando venne a Torino il cardinal Poletto, era qui da due giorni, fece la prefazione al mio libro sulla famiglia, lui notò molto che io avevo inventato un neologismo, che è quello del binachesimo, ma era una parola che io uso volentieri per esprimere che nella Chiesa ci sono solo i monaci e i binaci, cioè coloro che amano Dio nella solitudine, nella scelta del celibato, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e coloro che lo amano in binos, cioè in coppia, i binaci, che anche loro sono chiamati ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Era un neologismo che voleva invitare, no, a sottolineare questa radicalità della chiamata alla santità che ci tocca tutti. Tutti siamo chiamati ad una vita differente, tutti siamo chiamati ad una vita alternativa, di amore, di servizio, di dono, di gratuità, di perdono, di non violenza, di essere stranieri e pellegrini, di essere pieni di speranza, di essere nella gioia anche nella tribolazione. E qui Pietro, per questa vita santa, alternativa, opposta alla anastrofema praia, alla condotta vuota, Pietro è molto duro, vedete, versetto 18, la condotta vuota, e voi siete alternativi a una condotta vuota. Che cosa dovete fare per essere alternativi? Ci dà alcuni consigli. Primo, cingete i fianchi della vostra mente. Allora, questa è una parola difficile. So che alcune vostre Bibbie non traducono così, traducono il fare preparatevi, una roba del genere, no? Ma qui il concetto non è preparatevi. Il termine che viene usato è cingete i fianchi della vostra mente. Anazasomenoi tas osfras testalionas imonti. Cioè, avendo cinto i lombi della mente. Cosa vuol dire cingere i fianchi della nostra mente? Allora, è una frase un po' dura, è un po' ostica, ma voi che siete intelligenti avete almeno già subito alcuni riferimenti. chi è che doveva cingersi i fianchi? Si cingeva il fianco colui che si metteva in viaggio. Voi sapete che gli antichi erano vestiti con delle palandrane che andavano fino a terra e spesso anche toccavano per terra. Allora, quando uno doveva mettersi in cammino, si metteva la cintura, si cingeva e si rimboccava sulla cintura questa veste che altrimenti gli avrebbe impedito il cammino. Allora, cingere i fianchi della nostra mente significa assumere un atteggiamento spirituale simile a quello che caratterizzava in Oriente chi intraprendeva un lungo viaggio. Prima di partire ci si cingeva la veste per avere il movimento e il passo più spediti. È la dimensione di nuovo dell'essere pellegrini, è la dimensione dell'esodo. Tutti voi ricorderete Esodo 12:11, quando viene ordinato agli israeliti di mangiare l'agnello con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, perché è il passaggio, la Pasqua del Signore. È la dimensione di colui che si appresta a fare un esodo, a fare un lungo viaggio. Quindi cingete i fianchi della vostra mente, vuol dire ancora essere in questa dimensione di precarietà, di provvisorietà, di cammino, di esodo, di marcia verso questa speranza immarcescibile che ci attende nei cieli, questa dimensione di frammentarietà, di distacco, di libertà interiore. Il credente è colui che è alternativo perché ha i fianchi della sua mente cinti. Ma c'è un'altra dimensione di questo cingere i fianchi. Chi è che si cinge il fianco? Chi deve partire per un cammino, ma anche chi deve fare un servizio. È la dimensione anche del servo. Vedete la ricchezza del testo originale. Tutti voi ricorderete che Gesù alla lavanda dei piedi si cinge i fianchi, fa il gesto del servo, dello schiavo, si cinge, si tira sulla veste e si mette il grembiule per poter lavorare. Quindi questa frase evoca la dimensione esotica del pellegrinaggio e la dimensione del servizio. Allora ecco che capite che il primo modo per essere alternativi, per essere santi, essere pellegrini ed essere servi, ed essere cioè in una dimensione di distacco e di vicinanza agli ultimi, è la chiamata alla povertà. Se il regno di Dio è dei poveri, beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, come dicono le beatitudini lucane, e se la Chiesa è il regno di Dio già presente in mistero, di cui costituisce in terra il germe e il fondamento, capite che la povertà è uno dei fondamenti dell'ecclesiologia, è uno dei fondamenti della vita cristiana. La prossima domenica saremo chiamati a riflettere sulla solennità della Chiesa locale. La nostra Chiesa locale sarà una Chiesa santa se è una Chiesa che vive questa dimensione dell'esodo, del servizio, della povertà, dell'essere una Chiesa povera, semplice, mite. Una Chiesa sicura solo del suo Signore e per il resto debole, non per tattica, bensì per programma, per scelta, per vocazione. Non una Chiesa arrogante che ricompatta la gente, che vuole rivincite, che attende il turno suo per le sue rivalse temporali, ma una Chiesa disarmata, una Chiesa che, pur cosciente di essere il sale della terra, non pretende una grande saliera, ma una Chiesa che penetra nella storia, che condivide la storia del mondo, che non si limita a sperare, ma che organizza la speranza degli uomini. Una Chiesa che rivendica i diritti dei poveri, che si schiera al loro fianco con gratuità, che presta la sua voce ai popoli oppressi, che ha coraggio di dare un nome, cognome e indirizzo alle ingiustizie che calpestano gli uomini. Una Chiesa che lava i piedi al mondo senza chiedergli nulla di contraccambio, neppure il prezzo di credere in Dio o di andare a messa alla domenica. Una Chiesa gratuita che ama appassionatamente il suo Signore solo cingendosi i fianchi della propria mente camminando verso di lui nel servizio. Allora vedete che la Chiesa è fedele alla missione del suo fondatore solo se, come diceva Monsignor Herbert Camara, si farà serva e povera e serva dei poveri. Ci sarebbe da dire tantissimo, ma qui i versetti sono tanti, bisogna andare avanti. Allora, per non vivere una condotta vuota, per essere alternativi alla nastrofema taglia del versetto 18, primo, cinge di fianchi della nostra mente. Secondo, vivete nella sobrietà. Nella sobrietà, versetto 13. Guardate che questa è un'altra cosa che veramente si fa alternativa, perché è addirittura retorico parlarvi del consumismo imperante, dell'accaparramento dei beni, dei vestiti firmati, del cercare di aumentare sempre la propria posizione sociale, dell'avere di più, e se una macchina ne voglio due, se ne ho due ne voglio tre, e se una casa ne voglio due, se ne ho due ne voglio tre. E qui invece siamo invitati ad una sobrietà. La fede deve coinvolgere lo stile di vita personale. Capire che il credente è chiamato ad una vita altra che una vita di dono, di condivisione, significa essere capaci di condurre una vita più sobria, più essenziale, più povera. Significa sapere fare concretamente uno o più passi indietro nel ceto sociale. Significa fare delle rinunce. Significa possedere di meno, significa permettersi meno cose. Guardate che queste cose qui noi non le pensiamo mai, ma se io vivo una vita che condivida l'economia del mondo, c'è stato un evento di Terra Madre, è arrivato qua D'Alema e ci ha raccontato a questi poveri affamati, 7.000 che erano qui da tutti i paesi poveri del mondo, è una bella vergogna che noi paesi ricchi continuiamo a tenere il protezionismo sull'agricoltura. E allora toglietelo, Per cui i poveri non possono accedere al mercato mondiale con tutte le dimensioni di protezionismo che diamo per la nostra agricoltura, per le materie prime, accidenti. Allora, ma se io tolgo le quote latte, le quote riso, le quote qui, le quote là, il prezzo del riso si abbassa. I nostri contadini guadagnano meno, questo vale per i contadini, vale in altri settori. Ma dobbiamo, per una giustizia sociale, essere disposti a guadagnare meno se i poveri del mondo riescono ad avere più giustizia. Il credente che non entra in questa logica di trasformare nella vita economica la sua fede è un credente che resta soltanto cultuale, resta nell'ambito della religiosità, non entra nell'ambito della fede. Una fede vera è una fede che cambia l'economia, che cambia i rapporti economici mondiali. Allora dobbiamo essere attenti, vigilanti, sapendo che però la ridistribuzione dei beni tra i paesi ricchi e i paesi poveri ci deve portare ad una sobrietà, a fare un passo indietro. Se vogliamo avere un mondo ecologicamente più pulito e conservare questo bellissimo creato che il Padre Eterno ci ha regalato per i nostri figli e per i nostri nipoti, no? Dobbiamo sapere fare un passo indietro, perché dobbiamo avere delle limitazioni nei consumi inquinanti, nelle materie non riciclabili. Ma una fede vera è una fede che è alternativa in questo senso. Pietro ci invita alla sobrietà, cingete i fianchi e state sobri. Guardate che è indispensabile vivere concretamente secondo canoni diversi dai correnti, che vedono la felicità nel possesso di tanti beni. Allora le famiglie che si professano cristiane, le scuole cristiane, devono insegnare la sobrietà, a non lasciarsi contagiare della pubblicità, a consumare meno, a fare delle scelte di austerità, anche se certamente anticonformiste, a fare scelte ecologiche, rispettose dell'ambiente, che significheranno a volte dei sacrifici. Ma questa è un'altra dimensione indispensabile per la santità cristiana. Terzo, per essere alternativi alla condotta vuota, fianchi della nostra mente cinti, sobrietà, obbedienza. Siate figli dell'obbedienza. Notate bene, la traduzione esatta non è figli obbedienti, ma è figli dell'obbedienza. Tenna y paues. Noi siamo i figli dell'obbedienza. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questo. Allora, anche Paolo parla di ipakoe pisteos, che non è l'obbedienza alla fede, ma l'obbedienza della fede. Cioè, la nostra fede si identifica con l'obbedienza. La nostra fede è obbedienza. Noi siamo i figli dell'obbedienza. Che cosa vuol dire questo? Primo, il greco ipakoe, da up, sotto, e akuo, ascolto, significa essenzialmente ascoltare, così come il latino ob audire, cioè sentire, verso, da cui la parola obbedienza, ob audire. La nostra fede deriva dall'ascolto. Da un ascolto però che non è soltanto un ascolto intellettuale, ma che diventa poi prassi, perché sia ipakoe sia obaudire in latino significano quell'ascolto che diventa obbedienza, che diventa ortoprassi. Chi di voi fosse piemontese sa che quando noi diciamo scuta, non vuol dire solo ascolta, vuol dire obbedisci. Vedete com'è rimasta questa duplice valenza anche per esempio nel nostro dialetto, com'era in greco e com'era in latino. Allora, ascoltare è l'atteggiamento attivo della persona e del popolo dinanzi a Dio che si rivela. Ecco perché in Romani 10 Paolo ha detto: la fede dipende dall'ascolto, dipende dall'ascolto. Qui, presentando la fede come obbedienza a Cristo e alla verità, si vuole mettere in evidenza l'accoglienza della parola da parte dell'uomo con la sua libera volontà. E la mancanza di fede verrà sempre chiamata nel Nuovo Testamento la disobbedienza. Quindi, primo grande concetto, siamo chiamati ad un ascolto della parola che diventi poi ortoprassi, che diventi metterla in pratica. Secondo, siamo figli dell'obbedienza. Allora, questo è un tema che mi è caro da qualche anno, perché è fondante la vita cristiana, perché la cosa più difficile della nostra vita probabilmente è l'obbedienza. Ma non è tanto l'obbedienza alla madre superiore per chi è religioso, l'obbedienza al marito o alla moglie per chi è coniugato o al capufficio o a chissà che cosa. È l'obbedienza prima di tutto a noi stessi, alla nostra storia, al nostro corpo, alla nostra situazione, alla nostra famiglia, alla nostra comunità. Tante volte siamo degli alienati, tante volte diciamo: ah, se fossi nato quando c'era Gesù, allora l'avrei visto di persona, allora chissà che fede avrei avuto. Oppure: ah, se non fossi in questa comunità qui, o se non fossi sposato in questa famiglia, ma fossi missionario tra gli indios, tra gli aborigeni, allora sì che potrei farmi santo. Oppure: ah, se non avessi l'artrosi alle ginocchia o l'epilessia o la depressione, allora sì che potrei essere, capite? Ah, se avessi un lavoro fisso. Allora noi invece siamo chiamati a farci santi nell'obbedienza di dove siamo. Obbedienza alla nostra storia, ai nostri genitori. Ah, non avessi avuto quella famiglia, oppure avessi avuto, oppure quanti rifiutano il proprio passato, le proprie esperienze, che magari sono state anche delle ferite nell'adolescenza, nello sviluppo psichico, oppure rifiutano il limite che è dato dalla nostra corporeità. Sono malato, non sono più quello di una volta, e quando avevo 20 anni scalavo le montagne e adesso faccio 5 piani a piedi, viene il fiatone. Ecco, c'è questa obbedienza a un corpo che decade, a mansioni nuove nella vita o nella comunità. Perché? Perché altri hanno preso il mio posto in tante cose. Vedete com'è difficile essere figli dell'obbedienza. Invece il cristiano è chiamato a farsi santo qui, ora, in queste condizioni qui. È bellissimo questo. Sono chiamato a farmi santo avendo avuto questa famiglia, avendo avuto questo corpo, avendo avuto queste gatte da pelare nella mia vita, che potranno essere di tipo lavorativo, di tipo familiare, di tipo ecclesiale, di tipo... È lì che sono chiamato a fare obbedienza. È lì che sono chiamato a farmi santo, accettando i miei limiti, accettando i miei limiti. Io sono chiamato a farmi santo con questo fisico qua, con i suoi limiti. Sono chiamato a farmi santo in questa storia familiare qua, con quella persona che è malata, con quella persona che è pesante, con quella persona che mi dà dei grattacapi. Sono chiamato a farmi santo in questa chiesa qua, che magari non è la chiesa che vorrei, il fervore apostolico della prima comunità in cui tutti erano un cuore solo e un'anima sola, Sono chiamato a farmi santo in questa diocesi qua, con questo vescovo qua, con questo parroco qua, con questi superiori qua, e così via. Siamo chiamati ad essere figli dell'obbedienza. Vedete, a me piace molto, lo meditavo in questi giorni, la parabola di Matteo 13:44, del tizio che trova il tesoro nel campo, e allora capisce, quando ha trovato il tesoro nel campo, che quel campo, che magari riteneva valesse nulla, fosse arido, pieno di sassi e di rovi, improduttivo, merita davvero che ci si giochi tutto, che si venda tutto per acquistarlo. Ecco, spesso la nostra vita è così. Noi pensiamo che il nostro campo sia un campo arido, improduttivo, ma se scopriamo il tesoro della parola all'interno del nostro campo, allora merita davvero poi vendere tutto per il tesoro, cioè riorganizzare tutta la nostra vita attorno ad essa. E il nostro campo allora diventa bellissimo, diventa unico, diventa preziosissimo, che ci riempie di gioia. Nella parabola si dice che quel contadino, pieno di gioia, vende tutto per comprare il campo. Ecco, ciascuno accetti il suo campo, ma trovi nel suo campo il tesoro della parola di Dio, il tesoro della parola di Dio che trasfigura tutto il nostro campo, rendendolo il più meraviglioso del giardino. Questa esortazione, l'avrete visto, è segnata da quattro imperativi. Versetto 13, sperate. Versetto 15, diventate santi. Versetto 17, comportatevi con timore. Versetto 22, amatevi di cuore l'un l'altro. Allora vedete che il segreto della santità qual è? È comportarsi con timore. Attenzione, il phobos, il timore di Dio, non vuol dire aver paura di Dio, è sempre una traduzione errata. Il timore di Dio è il riconoscersi creature di fronte al creatore, è riconoscere la signoria di Dio, è capire che noi siamo creature, Dio è il creatore, che Lui solo è il Signore. Questo è il timore di Dio, non è aver paura di Dio, ma essere coscienti che Dio non sono io, Dio è Lui, io sono una sua creatura. Questo è il timore di Dio in tutta la visione biblica. Quindi è la fede, cioè affidarsi ad un altro. Allora, ecco, per diventare santi, vedete, si parla di fede, comportarsi con fede, con timore. Speranza, sperate, carità. Vedete che le tre virtù teologali sono riprese in questi quattro imperativi. Per diventare santi, primo imperativo, sperate, comportatevi con fede e timore, amatevi. Quindi fede, speranza, carità sono poi le tre grandi dimensioni e condizioni per diventare santi. Al versetto 13 si parla dell'Apocalisse di Gesù, la rivelazione, la manifestazione, non so come la traducono le vostre Bibbie. È un tema ricorrente nella lettera di Pietro, che qui al capitolo primo ne parla al versetto 7 al versetto 13, al capitolo 4 ne riparla al versetto 13, al capitolo 5 ne riparla al primo versetto. Che cosa vuol dire Apocalisse? Apocalisse deriva dal greco apokaluptein, cioè tolgo il velo, cioè svelo. Rivelo il mistero, tolgo il velo che scopre il mistero. È una rimeditazione in senso biblico di tutti gli annunci profetici che avevano detto che alla fine dei tempi ci sarebbe stato questo giorno di Yahweh, questo giorno di Dio in cui Dio avrebbe giudicato le nazioni, Israele, tutti i popoli, e avrebbe portato salvezza. a tutti i tribolati, agli afflitti, ai sofferenti della storia. Allora ecco che in un momento in cui la Chiesa è in crisi piena, in cui la Chiesa è perseguitata, in cui la Chiesa è sconvolta da scismi teologici interni, viene ribadito con forza che Dio, tramite il suo Messia Gesù Cristo, interverrà nella rivelazione finale, nella manifestazione finale, per sconfiggere l'impietà e far trionfare la bontà e la giustizia. E Pietro ci ricorda che questo evento è già avvenuto una volta per tutte nella morte e risurrezione di Cristo. L'Apocalisse è già stata compiuta nell'evento pasquale di morte e risurrezione di Cristo. Certamente, l'ho già detto altre volte, noi siamo sospesi tra il già e il non ancora, perché finché non usciamo dalla nostra realtà spazio-temporale, entrando anche noi con la nostra morte nell'infinito di Dio, ancora noi soggiaciamo al male e alla sofferenza. Quindi il grande discorso apocalittico di Gesù, l'annuncio dell'Apocalisse, lo vedremo in queste ultime letture dell'anno e poi neanche nelle letture d'Avvento, la contemplazione di questa venuta ultima del Signore, è un grande annuncio di speranza e liberazione che si è già compiuto nella risurrezione di Cristo, ma che si attuerà concretamente per ciascuno di noi nel momento della nostra morte. I versetti 18-19 ci portano avanti un tema estremamente delicato, su cui ogni tanto ritorno, ma su cui è bene avere una grossa chiarezza intellettuale, perché altrimenti facciamo più danni che la grandine. Qui si dice che Cristo è stato sacrificato come agnello puro e senza macchia. Questa è una teologia che troviamo molto spesso nel Nuovo Testamento, in cui si insiste su questo sangue di Gesù, scattato uno di questi, non so quale, che ci purifica da ogni peccato. Addirittura, quando noi celebriamo l'Eucaristia, parliamo del sangue dell'alleanza versato per le moltitudini in remissione dei peccati. La lettera agli Efesini dice che la morte di Cristo è sacrificio di soavo odore. Un intero libro del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, tratta del sacrificio redentore di Gesù e dice che tutta la liturgia dei sacrifici in atto presso gli Ebrei altro non era che la prefigurazione del sacrificio di Gesù. Allora stiamo però attenti, perché questo è un tema fondamentale per la comprensione non solo dell'Eucaristia ma del mistero della salvezza. Cosa vuol dire sacrificio di Gesù? Perché io spero che voi siate già usciti, ma quando sento ancora anche molti preti che predicano mi vengono dei seri dubbi, come dice Enzo Bianchi, a decodificare il linguaggio del sacrificio per passare dalla teologia dell'espiazione, scusate, per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione a quella bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Allora, cerchiamo di capirci, no? Quando eravamo piccoli, probabilmente ci avevano detto che Dio si era arrabbiato tantissimo per il famoso peccato di Adamo ed Eva, aveva tagliato i ponti nella maniera più definitiva con l'uomo, questo povero uomo si era messo lì a fare sacrifici di animali, di frutti della terra, eccetera, ma Dio assolutamente non aveva voluto sapere. L'unico momento in cui Dio si placa è quando vede finalmente suo figlio sgozzato sulla croce. Ecco, questo è un Dio mostruoso, questo è un Dio cannibale, questo è un Dio antropofago, questo è un Dio che mangia i figli, questa è una roba, è Cronos, è qualcosa, è un Dio pagano. Eppure tutte le volte che noi diciamo che il sangue di Cristo placa il Padre, noi diciamo una vera e propria bestemmia. Questa è una bestemmia, eh? È una bestemmia, la cosiddetta teologia della soddisfazione, cioè di questo padre, no? Irato e cattivo, che esige riparazione dell'affronto subito con il peccato e che si placa solo con l'immolazione del figlio, è una bestemmia, perché fa fare a Dio la parte di un giudice implacabile, sanguinario, crudele, al punto di rendere conto dei suoi crediti fino all'ultimo centesimo. E questo non è il Dio di Gesù Cristo. Il Dio Padre, il Dio Abba, il Dio Papi, Papino, il Dio che gioisce per i peccatori che si convertono, il Dio amore rivelatoci da Gesù Cristo. Allora, continuare a parlare in termini di soddisfazione del sacrificio di Cristo è profondamente blasfemo. L'immagine di un Dio adirato lassù nel cielo, chiuso nella sua reggia, al quale noi abbiamo mandato questo avvocato, questa vittima dotata di pieni poteri e che ci riconcilia con lui, è un'immagine assolutamente pagana. Sono usciti ultimamente dei bellissimi libri su questo argomento. Io continuo a ricordarvi questo uscito nel 2001 di Mancinelli, che è un teologo delle Marche, che scrive Cristianesimo senza sacrificio, filosofia e teologia in René Girard, edito dalla Cittadella di Assisi, che è bellissimo, e dice, citando questo teologo, rimuovere il velo sacrificale che copre il cristianesimo è uno dei compiti fondamentali per poter disvelare il volto del vero Dio. Ridurre la teologia della croce a un nucleo di giustizia da ripristinare ed espiazione vicaria, secondo cui Cristo paga l'eterno debito al Padre, questo è davvero blasfemo. Aggiunge Arturo Paoli, è una concezione che ha una radice irrazionale, non intellettuale. Questa teologia del sacrificio ha oscurato tutta la bellezza, la positività, l'universalità dell'Eucaristia. Allora, che cosa dobbiamo intendere quando si parla di sacrificio di Cristo? Non è la soddisfazione di una vittima che placa un padre adirato, altrimenti siamo nell'eresia di Marcione, che diceva che il Dio dell'Antico Testamento era cattivo, era perfido, era infernale, e il Dio del Nuovo Testamento, Gesù Cristo, invece era buono. I due dei, i due principi, ma questa è un'eresia, è il marcionesimo che è stato condannato subito all'inizio del secondo secolo. Allora, quando noi parliamo di sacrificio di Gesù, dobbiamo intenderlo nel modo più corrente, come quando noi diciamo che i genitori fanno dei sacrifici per i figli, mi costa sacrificio, cioè si impegnano, devono metterci qualche cosa di loro. Quando diciamo che i genitori fanno tanti sacrifici per i figli, non vuol dire che ammazzano delle bestie, ma vuol dire che si donano anche a prezzo di rinunce, che vivono per essi la dimensione della gratuità, del servizio. Allora, che cosa si intende sacrificio di Cristo, espiazione del sangue di Cristo? Indicano il dono totale di Dio in Cristo per santificare e deificare l'uomo, e non il mezzo di appagamento di un Dio vendicativo. Tant'è vero che qui vedete, Pietro dice, l'agnello senza difetto e senza macchia, quindi chiaramente avete capito che è l'agnello dell'Esodo, quell'agnello senza difetto e senza macchia che veniva immolato e con cui sangue si segnavano gli stipiti delle porte perché l'angelo vendicatore saltasse le case così segnate. Questo agnello senza difetto e senza macchia è preconosciuto prima della fondazione del mondo. Allora, questa frase è di una chiarezza estrema. Che cosa vuol dire? Che l'incarnazione del Figlio non è un incidente di percorso dovuto al peccato originale, perché quello che ci dicevano da bambini era che l'uomo ha peccato, ha rotto i ponti con Dio, sto Dio si è arrabbiato in una maniera tremenda, e allora l'incarnazione del Figlio è l'unica cosa che permette di riconciliarci col Padre. No, l'incarnazione del Figlio era stata prevista prima della fondazione del mondo, prima del peccato originale, prima di qualunque peccato dell'uomo. L'incarnazione del Figlio non è dovuta al peccato dell'uomo, fa parte del progetto creaturale. E allora qui richiamo quella teologia che chi segue i miei corsi ormai sa a memoria, cioè Dio, per avere un partner nell'amore, ha creato l'uomo altro da lui, quindi l'ha dovuto creare limitato e finito, ma da sempre. Nel momento stesso in cui crea il mondo, ma prima addirittura, ci dice Pietro, della creazione del mondo, Dio pensa all'incarnazione del Figlio, per la quale Dio stesso si svuoterà della sua divinità e si farà uomo per davvero, E si farà sangue, si farà carne, come insiste sempre Giovanni, carne, sangue, per prendere su di sé la nostra carne, il nostro sangue, cioè la nostra finitudine, la nostra debolezza, le nostre ansie, le nostre paure, le nostre malattie, la nostra morte, e trasfigurarla nell'infinito di Dio. Questo è il senso dell'espiazione del sangue di Cristo, non una soddisfazione, ma un'espiazione, cioè Dio che prende su di sé la nostra finitudine, il nostro limite, la nostra morte, per trasfigurarci nel suo infinito. E Dio che per farci Dio si fa uomo, lo diceva già Sant'Anselmo nel De Incarnazione Verbi, Dio si è fatto l'uomo perché l'uomo si facesse Dio. Capite il movimento? È totalmente diverso. Non è il placare un padre arrabbiato, ma un Dio che nel momento stesso in cui ci crea e sa di crearci creature, si fa lo stesso creatura nel figlio. Quindi dà al figlio un sangue, dà al figlio una vita carnale, dà al figlio una vita umana vera. Ecco lo scandalo di un Dio che si è fatto uomo, di un Dio che si è fatto uomo per prendere su di sé la mia malattia, le mie sofferenze, la mia morte, il mio limite, e trasfigurarlo nell'infinito di Dio. Allora vedete, la croce non è più, no, il momento di soddisfazione di un Dio vendicativo, ma è la sublime rivelazione del senso della giustizia di Dio, cioè della sua capacità, vi dicevo quando facevamo la lettera ai Romani, giustizia non è premiare i buoni e punire i cattivi, ma è capacità di relazione. La parola giustizia, quando noi la vediamo di cagliosine nella Bibbia, dobbiamo sempre pensarla come la capacità di relazione. Dio è colui che ci giustifica, cioè che entra in relazione comunionale talmente profonda con noi, che prende su di sé la nostra carne, il nostro limite creaturale, e ci trasfigura nell'infinito di Dio. E allora ecco che la croce è la suprema teofania, cioè la suprema manifestazione di un Dio che è amore, che è dono, che è svuotarsi per prendere su di sé la mia finitudine, per condividere la vita umana fino alla fine, anche se tragica, per portarla nell'infinito di Dio. Allora, ho già detto altre volte, se Cristo, la croce come tale, non è stata voluta dal Padre, la vita di Cristo incarnato è stata voluta come tale dal Padre, ma Cristo ci avrebbe salvato, so di non scandalizzare più nessuno, ma lo ripeto, anche se fosse morto di 90 anni di morbo d'Alzheimer, o se fosse finito giù da un burrone facendo una gita in montagna. Ecco, perché non è stata la croce in sé, è stato il fatto che Cristo è vissuto, ha avuto una vita come gli altri, ha avuto una vita senza difese, ha avuto una vita non privilegiata, è stato un uomo fino in fondo, ha subito l'angoscia, ha sofferto, ha patito, il Padre non lo ha protetto, gli ha detto tu andrai a fare l'uomo e lo farai fino in fondo. E poiché era l'uomo più santo, più bello, che predicava l'amore e la carità, i cattivi di questo mondo l'hanno condannato alla croce. I cattivi di questo mondo. I Vangeli sottolineano che non è la volontà del Padre la morte cruenta del figlio, ma ribadiscono la responsabilità degli scribi, dei sacerdoti, del potere romano, del potere religioso e politico che si coalizza contro Cristo. Sono le potenze religiose e politiche del tempo che si uniscono contro di lui perché si oppongono al suo messaggio di bene, di amore e di giustizia. Allora questo va chiarito quindi molto bene, quindi quando noi parliamo del sacrificio di Cristo è Dio che si sacrifica per noi, abbassandosi a prendere le nostre miserie perché le nostre miserie diventino la sua vita divina. Non è l'esigenza della morte di un figlio, di un parricidio, che in qualche misura diventa espiatorio. Questa è bestemmia. Quindi stiamo molto attenti a decodificare il linguaggio evangelico sul sacrificio, perché la teologia della cosiddetta soddisfazione è una bestemmia pagana, non è la rivelazione biblica. E qui Pietro ce lo ricorda, perché come parla di Cristo, agnello puro e senza macchia, che prende su di sé tutte le nostre miserie, così come sull'agnello sacrificale i sacerdoti caricavano i peccati di Israele, i limiti di Israele, in modo tale che in qualche misura venissero trasfigurati dalla potenza di Dio, ecco, subito però ci aggiunge che questo agnello era conosciuto prima della fondazione del mondo. Cioè da sempre Dio l'aveva previsto, perché l'incarnazione del Figlio non è la risposta al peccato originale, ma è il compimento del progetto creaturale di Dio. In principio era il Verbo, cioè il Figlio, Gesù Cristo, l'uomo è Dio, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, e nulla di quel che esiste è stato creato senza di Lui, ci recita il prologo giovanile. Andiamo avanti, siamo qui al secondo punto di oggi, in cui si dice, versetto 22, che per vivere questa santità noi siamo chiamati ad amarci intensamente. La sintesi di quasi di tutto il discorso che ha fatto prima, o meglio l'apice del discorso precedente, arriva in questo versetto 22, in cui siamo chiamati ad amarci intensamente. La vita teologale si completa nell'agape. Siamo chiamati a vivere nel segno lo stesso amore divino, lo stesso amore agapico e trinitario, fino all'estremo compimento, fino al farci anche noi per gli altri agnello senza macchia che si offre per gli altri. Notate bene, qui Pietro sta parlando della Filadelfia, dell'amore fraterno. Le anime di voi avendo purificato nell'obbedienza alla verità per una Filadelfia. Vi farò notare, ma ve l'ho già detto anche l'altra volta, che Pietro, che pure è il primo Papa, non nomina mai il termine ecclesia, chiesa. Ma quando parla della Chiesa ne parla come di una fraternità, una Filadelfia, fila adelfos, cioè amore del fratello. E questa Filadelfia ha quattro caratteristiche. Deve essere anipocrios, cioè senza ipocrisia, sincera. Eccardias, cioè cordiale. Ectenos, intensa. E alleus, reciproca, gli uni gli altri. Scopo della vita cristiana è giungere all'amore, è Filadelfia, e questa Filadelfia deve essere sincera. Pensiamo se nella nostra comunità, se nelle nostre famiglie, se nelle nostre parrocchie, se nella nostra chiesa viviamo una Filadelfia sincera, senza ipocrisia, an hypocrios, cioè senza ipocrisia. Ex cardias, cioè proprio dal cuore, che ti viene dal profondo. Siamo chiamati ad amare i fratelli, non ti voglio bene, ma dal cuore profondo. Ectenos, intensa, e alleus, reciproca. Guardate che alcuni commentatori biblici hanno notato che le parole più tipiche, probabilmente del Nuovo Testamento, sono l'avverbio alleus e la preposizione sui. L'avverbio alleus significa gli uni gli altri. La Chiesa è il luogo degli uni gli altri, è il luogo della reciprocità. Gli uni gli altri è un vocabolo che si ripete in maniera martellante in tutto il Nuovo Testamento. Amatevi gli uni gli altri, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Tra volta le Bibbie traducono a vicenda, ma è sempre alleus, alleus. Gareggiate nello stimarvi gli uni gli altri, Romani 12. Cessate di giudicarvi gli uni gli altri, Romani 14. Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi, Romani 15. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo, Romani 16. Sappiate aspettarvi gli uni gli altri, Prima Corinti 11. Non mentitevi gli uni gli altri, comportatevi gli uni gli altri edificandoli, Prima Tessalonicesi. Allora, la Chiesa è il luogo degli uni gli altri, della reciprocità, degli stretti rapporti di fraternità gli uni gli altri. Domenica prossima è la giornata della Chiesa locale, Io spero che nelle nostre parrocchie si faccia queste riflessioni, e anche nella nostra Chiesa, nelle nostre comunità, ovunque. Siamo un luogo della reciprocità degli uni gli altri. Il secondo avverbio che hanno inventato nel Nuovo Testamento, la seconda parola, è la preposizione sui, con. Paolo addirittura inventa una serie di neologismi con questa parola sui e dice che i cristiani sono quelli che sanno con gioire, che sanno con soffrire, che sanno con vivere, che sanno con lavorare, che sanno con morire. Sono quelli che lavorano insieme, che vivono insieme, che congiuriscono insieme. Addirittura Pietro, ma lo vedremo la prossima volta, traduce tutta questa cosa qui in una parola bellissima, che noi abbiamo un po' banalizzato, che i cristiani sono dei simpatici. Sono dei simpatici, ma tenete conto della parola simpatos, che soffrono insieme, che hanno gli stessi sentimenti, simpatos. Lo dice proprio Pietro, lo vedremo la prossima volta, mi sembra, quando dice che il cristiano è chiamato ad essere colui che eccelle nella simpatia, cioè nella capacità di essere uno con gli altri, di essere uno con gli altri. Allora le nostre chiese sono chiamate ad essere il luogo della reciprocità e della compagnia, della condivisione. Andiamo avanti nella lettura, capitolo 2, deponendo dunque ogni cattiveria, ogni inganno, ogni ipocrisia, invidia e maldicenza, come bambini neonati anelate al latte spirituale. Attenzione, poi vedremo, è il latte logikon, al latte logikon kai adolon, puro e spirituale, poi vedremo. Affinché grazie ad esso cresciate verso la salvezza, se avete gustato quanto è buono il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, scartata dagli uomini, ma scelta da Dio e di valore, siete costruiti anche voi come pietre vive in un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, che offra sacrifici spirituali bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si trova infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare scelta di valore e chi crede in essa non rimarrà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per coloro che non credono, la pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo, e sasso di inciampo e pietra di scandalo. Essi inciampano disobbedendo alla parola e a questo sono stati destinati. Ma voi siete stirpe scelta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo destinato ad essere posseduto da Dio perché proclamiate le opere mirabili di colui che dalle tenebre vi richiamò alla sua luce meravigliosa. Un tempo eravate non popolo, ora siete popolo di Dio. Eravate esclusi dalla misericordia, ora l'avete ottenuta. Attenzione, Pietro ci invita come bambini neonati ad anelare al latte adolon kai logikon. Attenzione, logikon è il latte, è tradotto male, è il latte del logos, della parola, della parola. Non c'entra niente spirituale, è il latte della parola. Guardate, questo è molto importante, perché anche Paolo, se vi ricordate nelle lettere ai Romani, parlava di un sacrificio logikon, che molti traducono razionabile, anche in un canto della messa si parla di sacrificium razionale, ma non vuol dire un sacrificio spirituale, vuol dire sacrificio della parola, del verbo, del verbo. Quindi noi dobbiamo nutrirci, dobbiamo, vedete, l'idea del bambino è intanto un'idea di rinascita, di rinascita. Se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli. Chi non rinasce nell'acqua e nello Spirito Santo non entra nel regno dei cieli. C'è un'idea di essere uomini nuovi, che si nutrono di questo latte adolon, cioè purissimo, che è il latte della parola, della parola. E l'invito a tutti noi è davvero gustare e vedere come Christos o Kyrios. Qui c'è un gioco di parole, Christos o Kyrios richiama Christos o Kyrios, quindi Cristo è il Signore, ma anche buono è il Signore. Vedete, è molto bello questo. Cioè il credente è colui che si riempie della parola di Dio e ne è entusiasta, e ne è innamorato, e gusta come buono il Signore. Molto bello questo verbo gustare, qui vedete ogni parola meriterebbe discorsi infiniti, ma tenete conto che tutta la nostra persona è chiamata all'incontro con Dio. Vi ricordate quante volte gli apostoli dicono quello che abbiamo visto, gli occhi del verbo della vita, quello che abbiamo udito con le nostre orecchie, quello che le nostre mani hanno toccato, pensate al prologo di Giovanni, della lettera di Giovanni, no? E qui anche il gusto, gustate e vedete come buono il Signore. Quindi l'udito, la vista, qualche volta si parla anche dell'olfatto, quando si parla dei sacrifici di soave odore, Gesù Cristo è sacrificio di soave odore. Ecco, vedete come tutta la nostra sensualità è coinvolta nella fede e nell'innamorarsi del Signore. E qui è il gusto, gustate e vedete come buono questo latte splendido della parola di Dio. Questo latte splendido della parola di Dio che fonda la Chiesa. Allora i versetti, dal 4 al 10, sono versetti che ci dicono che cosa Pietro pensa sulla Chiesa. Questo brano ha una struttura un po' particolare, vedete i versetti 4-5, c'è un invito iniziale e una motivazione, avvicinatevi a lui. Siete costruiti anche voi pietre vive per un sacerdozio santo. I versetti 6-8 hanno una serie di motivazioni bibliche che citano dei passi dell'Antico Testamento. Probabilmente queste citazioni facevano parte di raccolte messianiche rabbiniche, cioè i rabbini avevano preso dei collage dell'Antico Testamento e avevano fatte delle antologie di questi brani che più avrebbero parlato del Messia. Anche a Qumran, quella famosa comunità essenica del Mar Morto, sono state trovate delle raccolte di questo tipo. La Chiesa le ha fatte proprie. Allora qui c'è la citazione di Isaia 28:16. La pietra scelta e preziosa, il Messia scelta pietra scelta e preziosa. C'è la citazione del Salmo 118, versetto 22, che Gesù stesso aveva richiamato su di sé, in Matteo 21, 42, quando si era definito la pietra rigettata dai costruttori, che era diventata testata d'angolo. Allora, qui per capire questa famosa pietra testata d'angolo, bisognerebbe chiamare un antico architetto. Nell'architettura delle case antiche, i fondamenti, diremo noi le colonne portanti, erano gli angoli, si facevano degli angoli estremamente solidi con delle pietre probabilmente squadrate a 90 gradi e su queste si poggiava la casa. Addirittura il resto delle pareti potevano essere fatte anche di legno se queste strutture angolari erano fatte su queste pietre angolari molto importanti, ed era molto difficile scolpire una pietra così. Per cui quando in una cava si trovava una pietra angolare la si metteva da parte, perché sarebbe servita per fare l'angolo. Gesù è stato una pietra scartata dai costruttori, ma è diventato testata d'angolo. E questa pietra, che è diventata testata d'angolo, l'ultima citazione, è Isaia 8:14, è diventata però anche pietra d'inciampo. Vi dicevo che uno dei motivi della crisi della prima comunità nei confronti del mondo circostante ai tempi della prima lettera di Pietro è il fatto che l'ebraismo ha nella sua grande maggioranza rifiutato il Signore. Quindi Cristo, che doveva essere il Messia che compiva le promesse, in realtà è stata la pietra rigettata dai costruttori, che addirittura è diventata motivo di inciampo, di scandalo nei confronti del popolo eletto. Versetti 9-10 c'è l'appello elogiativo biblico, sempre tramite collage di versetti dell'Antico Testamento. Voi siete, Isaia 43:20, stirpe eletta. Poi Esodo 19:6, sacerdozio regale. Isaia 43:21, popolo che Dio si è acquistato. Perché vedete sempre l'elezione. L'elezione non è per la salvezza, ma è per la missione. Ricordate il primo giorno? Siamo stati eletti non perché siamo più belli e più bravi degli indios Yanomami, ma perché diventiamo missionari. Allora, perché Isaia 43:21? Perché eletto, scelto, acquistato, destinato a essere posseduto da Dio, perché proclami le opere mirabili, perché sia missionario di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Infine la citazione di Osea 2:25: voi eravate non popolo, ora siete diventati un popolo. Allora, fermiamoci su alcuni di questi versetti. Primo, Pietro, v'ho detto, non parla mai di chiesa. Qui parla della chiesa definendola oikos pneumatikos, cioè casa dello Spirito Santo. Casa dello Spirito Santo. Attenzione, edificio spirituale non vuol dire un cavolo di niente. Monsignor Ravasi insiste sempre dicendo, tutte le volte che trovate pneumatikos, non è spirituale inteso in nome, vuol dire dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo. Allora, la chiesa è questa casa di Dio, questa casa dello Spirito Santo. Notate bene, il termine è oikos, che significa due cose. Significa sì la casa, l'edificio, ma significa anche la famiglia. La famiglia. La chiesa di Dio deve essere una famiglia. Le prime chiese erano le famiglie. Voi sapete, la chiesa nasce come chiesa domestica. Nasce nelle famiglie, ma anche quando poi la chiesa diventa comunità allargata è chiamata ad essere sempre uno oikos, cioè al contempo edificio e famiglia. Quelli di casa mia, anche noi quando diciamo casa ha questa duplice valenza, quelli di casa mia non sono solo quelli che vivono sotto i miei mattoni, ma sono i miei familiari. La parola oikos ha questa duplice valenza. Quindi la chiesa è l'edificio dello Spirito Santo, ma è la famiglia di Dio. E questa famiglia di Dio qui è bellissimo, colui che era stato chiamato Pietro, la pietra, la roccia, ci dice però con molta chiarezza che l'unica roccia, l'unica pietra è Cristo, pietra angolare. La nostra fede, la Chiesa, non si fonda su questo o quel pastore, su questo o quel santo, su questo o quel teologo. Per cui ah come era bravo Giovanni XXIII, oppure ah come era bravo Pio XII, no, noi ci fondiamo su Cristo, Pietro, colui che Gesù stesso aveva detto, tu sarai la pietra, qui dice, no, no, non sono io la pietra, è Cristo la pietra. Guardate l'umiltà del primo Papa, l'umiltà del primo Papa, che ci dice che al centro della nostra fede deve esserci sempre Cristo. E guardate che i grandi papi lo avevano capito molto bene. Quando Gregorio Magno gli scrivono tu papa della Chiesa, lui dice non chiamatemi papa. Papa è un epiteto che può essere dato a qualunque vescovo. Chiamatemi servus servorum Dei, servo dei servi di Dio. Quante volte anche i nostri pontificati non sono stati visti o vissuti qualche volta addirittura come questo essere servus servorum Dei. Servo dei servi di Dio, ricordando a tutti che l'unica pietra è Cristo. Anzi, qui vedremo che Pietro al capitolo 5 si definirà non primo papa, non dirà io sono un vecchietto con i vecchietti, un copresbitero, un copresbitero, uno degli anziani. Pensate all'umiltà. Quindi Cristo è l'unico fondamento della Chiesa. Anche colui che ha avuto poi, per carità, il primato di unificare questo popolo di pace degli agnelli, è vicario, cioè è rappresentante, è vice, servo di colui che è l'unica pietra che è questa. Secondo, questa pietra angolare è stata apodedochimasmeno, cioè è stata rigettata. Guardate, qui il verbo non è allauristo, cioè una cosa avvenuta una volta per sempre, ma è un perfetto col valore di presente. Cioè, cosa vuol dire questo? Il rifiuto di Gesù non è avvenuto solo da parte degli ebrei una volta che lo hanno crocifisso e dei romani che non lo hanno capito, ma questo rifiuto di Cristo perdura tutt'oggi. Anche oggi Cristo è respinto. Questo è stata rigettata, ma è stata ed è rigettata. Dovremmo tradurre in questa maniera perché per dare questo senso di continuità nel tempo che il perfetto con valore di presente ha nella Sacra Scrittura. come diceva Giovanni, è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Questo Cristo, pietra angolare, diventa anche però sasso di un ciampo. È la pietra che sostiene l'edificio delle pietre vive, ma può essere anche pietra di scandalo. Quando scopriamo che amare come lui ha amato supera la nostra ragione e le nostre umane attese. Ma la scelta di Cristo non è una scelta irrazionale, è la scelta della verità. Quando Pietro prima ci ha detto che siamo chiamati all'obbedienza alla verità, ricordatevi anche qui, quando vedete la verità non è le cose giuste, le cose reali, è Cristo. Io sono la via, la verità, la vita. È l'obbedienza a Cristo. E la scelta della verità è la scelta di Cristo. Di questa casa famiglia fondata su Cristo, ciascuno di noi, mi piacerebbe nominarvi ad uno, è pietra viva. È pietra viva. Guardate che qui siamo di fronte a uno sconvolgimento copernicano rispetto all'ebraismo e alle religioni precedenti. Non si parla più di tempio di mattoni. Voi sapete che tutta la spiritualità ebraica, l'abbiamo visto l'anno scorso in Ezechiele, era fondata sul Tempio. La distruzione del Tempio è la fine per Israele, si piange, ci si dispera, perché il Tempio era di mattoni, era il luogo della presenza di Dio. E gli esuli di Babilonia altro non attendono che ricostruire il Tempio. Ma qui Gesù spiazza tutti, perché ormai si parla più non di un Tempio di mattoni, ma di un edificio dello Spirito Santo. Spirituale. Vi ricordate Gesù alla Samaritana quando dice verrà il momento ed è questo in cui non si starà più a questionare se adorare Cristo a Gerusalemme o in Samaria, ma in cui i veri adoratori dello Spirito di Dio lo adoreranno nello Spirito e nella verità, cioè nello Spirito Santo e nel Cristo. E nel Cristo. Vedete, è l'abolizione della religione. Io vorrei che aveste bene in mente che il cristianesimo non è una religione. Non è una religione. La religione è l'insieme degli atti che l'uomo pone in essere per arrivare a Dio, alla divinità. I sacrifici, i templi, le preghiere, i rituali, i culti. Il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo è la negazione della religione. Il cristianesimo è fede, che è tutta un'altra cosa, è adesione a Dio che si rivela. Mentre la religione sono i saltelli che io, piccola mosca, piccola pulce, piccola formica, faccio per arrivare al cielo, la fede è il contrario, è accettare Dio che si rivela, che scende e aderire a Lui. Guardate che in questo momento in cui c'è una confusione bestiale con tutta questa storia dei teocon, degli atei devoti, di quelli che si attaccano al carretto del Papa per far carriera, tutte queste cose qua, il cristianesimo non è una religione, è adesione a una persona che è Cristo. Il cristianesimo non è questione di culti, non è questione neanche di votare delle leggi invece che degli altri, dei comportamenti invece che degli altri. Il cristianesimo è l'adesione a Cristo, è seguire Cristo, è innamorarsi di Cristo, è l'amen, l'attaccarsi a Cristo. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è fede. Ecco perché i veri adoratori di Dio adoreranno nello Spirito Santo e nel Figlio, in spirito e verità. A questo noi siamo stati chiamati. Ecco allora che di questa casa dello Spirito le pietre vive non sono più le istituzioni, i templi di mattoni, le chiesone, ma siamo noi, ma siamo noi. Paolo ci ha detto che noi siamo le pietre vive di questo edificio. E non siamo più, dice Efesini 2,16, né paroicoi né ospiti, ma siete diventati concittadini dei santi e oicoi di Dio. Notate il gioco di parole, non siamo più parroci, cioè stranieri, nomadi, ma siamo oicoi, familiari di Dio, quelli che stanno nella casa di Dio, facciamo parte della casa di Dio. Tant'è vero che Ebrei 3 dice la sua casa siamo noi, bellissimo, la sua casa siamo noi, se conserviamo la speranza e la libertà di cui ci vantiamo. E allora ecco che Paolo, quando parla della Chiesa, parla sempre, usa sempre un verbo, no? Che è oikodomeo, che noi abbiamo sempre tradotto edificare la chiesa, ma guardate, è sempre oikos, è costruire la famiglia, eh? È costruire la casa. Anche la chiesa nel suo insieme non dovrebbe mai perdere la dimensione familiare delle relazioni amorose, mai anonime, tra fratelli, figli dell'unico padre. Ma è Dio che edifica la chiesa. Oikodomeste, versetto 5, siete edificati, è un imperativo passivo. Quando voi trovate un verbo passivo senza il complemento d'agente, ve l'ho già detto tante volte, il complemento d'agente è da Dio, è un modo ancora semitico per non nominare il nome di Dio in vano. Siete edificati da Dio, siamo da lui scelti, per che cosa? Per la costruzione di una oikos pneumaticos, una casa dello spirito, per un ierateuma agion, sacerdozio santo, per offrire pneumaticastisias, sacrifici spirituali. Attenzione, siamo un popolo di sacerdoti. Qui al versetto 9 si dice sacerdozio regale. È la traduzione greca di Esodo 19,6 che parla di regno di sacerdoti. Tant'è vero che la versione aramaica, il Targum interpreta così, sarete per me re e sacerdoti. Allora io vorrei farvi capire la novità del cristianesimo. Ormai Gesù è l'unico sacerdote vero della Chiesa davanti a Dio. Guardate che, io spero che non vi scandalizziate, ma è la parola di Dio. Il Nuovo Testamento, Gesù Cristo, ha abolito il sacerdozio. Non c'è più il sacerdozio come era inteso prima. Tutte le religioni hanno delle classi sacerdotali, no? Che quasi quasi sono mediatrici tra il popolo e la divinità. Invece ci dice la lettera agli ebrei, uno solo è il vostro sacerdote, uno solo è la vostra vittima, uno solo è il vostro pontefice, uno solo è il vostro mediatore, che è Gesù Cristo. Addirittura, voi lo sapete, Gesù Cristo non era un sacerdote, era un laico, perché non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda, quindi non era un sacerdote. Allora, bisogna che abbiamo la chiarezza di questa comprensione. Il sacerdozio è stato abolito per sempre in Gesù Cristo. Mentre nell'Antico Testamento un'intera tribù, quella di Levi, era deputata al sacerdozio, nel Nuovo Testamento addetti al culto sono tutti i cristiani. Apparteniamo tutti alla tribù di Levi. Non vi sto dicendo delle eresie, sto leggendo un articolo di Don Andrea Fontana, direttore dell'ufficio catechistico di Torino, che tutti voi conoscono. Addetti al culto sono tutti cristiani, apparteniamo tutti alla tribù di Levi. Tutti i credenti sono chiamati ad essere un popolo sacerdotale. Avete visto cosa ci ha detto Pietro? Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il Concilio Ecumenico ci ha fatto un testone così e ha detto che esiste il sacerdozio comune dei fedeli. I preti sono solo dei ministri, dei servi, dei funzionari che esprimono quello che è il sacerdozio comune dei fedeli. Dice la Lumen Gentium, il sacerdozio ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo, ma tutti i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia. Come? Offrendo a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti, sia con l'oblazione che con la Santa Comunione, compiono la propria parte nella azione liturgica. Allora capite che cambia tutto, eh? Capite perché prima del Concilio si diceva prendere, assistere alla messa, o addirittura prendere messa, e adesso invece si dice partecipare, che vuol dire avere parte alla messa. Ciascuno è chiamato della messa ad essere attore e non solo spettatore, e questo non solo per la pluralità dei ministeri che vengono svolti, lettori, ministranti, animatori musicali, cantori nella Eucaristia, ma significa che tutti noi siamo chiamati, primo, a offrire Cristo al Padre, secondo, a fare della nostra vita un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, come ci dice Pietro. È la nostra stessa vita che deve diventare Eucaristia. Vedete cosa vuol dire essere popolo di sacerdoti? Tutta la nostra vita deve diventare Eucaristia, tutta la nostra vita deve diventare offerta, e al contempo tutti i cristiani sono mediatori tra Dio e tutti gli uomini. La Chiesa è per sua natura missionaria, annuncia l'Evangelo a tutte le genti. La missione fa parte della costituzione, della vita propria della Chiesa. Il credente è colui che offre la sua vita e nello stesso tempo che intercede per tutto il mondo, per tutti i fratelli, che è sacerdote per tutta l'umanità. Concludo con gli ultimi versetti, che sono molto rapidi, che sono i versetti 11 e 12. Carissimi, vi esorto, come pellegrini e ospiti sulla terra, che vi asteniate dagli impulsi passionali della carne che fanno guerra all'anima, ma la vostra condotta in mezzo ai pagani sia buona, affinché mentre parlano di voi come di malfattori, considerandovi sulla base delle opere buone, glorifichino Dio nel giorno della sua visita. Allora, prima di tutto, la traduzione carissimi non è una buona traduzione, ma è agapetoi, cioè amati, amati. L'uomo è salvato non tanto quanto ama, ma perché è amato. Noi siamo amati per primi da Dio, e l'amore che riversiamo sugli altri è frutto di una precedente esperienza d'amore ricevuto in sé. Secondo, ci dice: dovranno riconoscervi per la vostra vita calà, che non vuol dire buona, vuol dire bella, vuol dire bella. Ricordatevi che l'aggettivo ebraico kalos vuol dire anche buono, ma vuol dire soprattutto bello, vuol dire bello. Già Gesù aveva detto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere belle, calà, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E qui Pietro non ci dice di vivere una vita buona, avrebbe detto agatos, ma di vivere una vita bella, bella. Il cristianesimo è bello, fratelli e sorelle, è bello. Il primo mezzo di evangelizzazione dovrebbe essere il fatto che gli altri vedono che la nostra è una vita bella, è una vita felice. Per questo servono degli uomini e delle donne che narrino con la loro esistenza che la vita cristiana è una vita bella. Ed è una vita bella quella abitata dalla carità, dal servizio, dall'amore gratuito, che abbraccia anche il nemico, i poveri, gli ultimi, le vittime della storia. Teofilo di Antiochia, un vescovo del secondo secolo, ai pagani che gli chiedevano: mostrami il tuo Dio, lui diceva: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il tuo Dio. Cioè, mostrami la tua umanità e io capirò qual è il tuo Dio. Ecco, noi cristiani, attraverso la nostra umanità, attraverso la nostra vita bella, siamo testimoni della bellezza di Dio? I cristiani del ventunesimo secolo possono dire questo? Gli altri capiscono che siamo portatori dell'Euangelio, cioè dell'annuncio bello, gioioso. Abbiamo una vita bella? Vedete l'alterità. Gli altri dovrebbero dire: ma guarda come sono felici questi cristiani. Ma guarda che vita bella che hanno. Una vita arricchita dall'amicizia, circondata dall'armonia della creazione, illuminata da uno sguardo d'amore su tutte le cose, da uno sguardo di speranza su tutte le realtà, una vita piena di eventi di bellezza. In altre parole, una vita felice, una vita beata. Fratelli e sorelle, il Signore non ci ha chiamati ad essere più tristi, ad avere più grane, ad un'alternatività che sofferenza, ci ha chiamati alla felicità, perché se Dio è il nostro innamorato cotto, non poteva che proporre la nostra felicità, la nostra felicità. E i grandi maestri della spiritualità cristiana lo hanno sempre ripetuto. Dicevano: o il cristianesimo è filocalia, cioè amore per la bellezza, via pulcritudinis, via della bellezza, o non è. Siamo chiamati ad una vita bella, e se la nostra vita sarà bella, sarà felice, sarà gioiosa, saprà attirare anche altri su quel cammino che conduce alla vita più forte della morte. saprà essere narrazione vivente dell'Evangelion, della lieta novella, della gioiosa novella, della felice novella per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Ci vediamo martedì prossimo. Vi pregherei di procedere nella lettura, perché vedete, così avete modo di approfondirla, arrivando anche al capitolo 3, versetto 12, perché la prossima volta arriveremo fino là. So che molti devono scappare, sono addirittura al treno fra 10 minuti.